Buongiorno, oggi parliamo di Isaia capitolo 6 in particolare e riprendiamo brevemente quello che ci siamo detti nel primo appuntamento dove abbiamo visto in modo dettagliato il primo capitolo, una profezia di difficile datazione, problema questo generale. Per quanto riguarda il profeta Isaia, Yeshayahu, abbiamo visto che il profeta fa uso di parole molto forti, di immagini molto, molto dure, e le accuse che rivolge al popolo sono molto dure. E abbiamo accennato così a mo' di introduzione. Il fatto che si debba intendere come profeta posteriore, noi conosciamo nelle nostre opere i Nevi'im, i profeti divisi in profeti anteriori e profeti posteriori, e abbiamo visto che in realtà non è una divisione corretta in senso cronologico. Il libro dei profeti anteriori è piuttosto un libro di narrazione rispetto al libro dei profeti posteriori, che è invece un libro che riporta le profezie stesse. Però abbiamo detto che in realtà il contesto nel quale le profezie si svolgono in realtà è proprio quello che viene fuori dalla lettura della narrazione così come si ha nei profeti anteriori. Ridotto in modo molto semplice, potremmo dire appunto che i profeti anteriori sono la storia, i profeti posteriori sono i discorsi che ci hanno lasciato, alcuni dei discorsi che ci hanno lasciato i profeti protagonisti di quelle epoche lì. In ordine cronologico, comunque, fra i profeti posteriori abbiamo visto come Isaia sia il primo, Isaia, Geremia e Ezechiele, non lo stesso si può dire dei 12 profeti minori, che però, affinché non venissero dispersi, visto il numero contenuto di capitoli di cui ognuno di questi 12 profeti è composto, diciamo, la relativa profezia, affinché non andassero dispersi, sono stati messi assieme in un unico libro. E quindi questo libro dei 12 profeti minori viene messo alla fine dei profeti posteriori, benché in realtà il range di epoche nelle quali questi 12 sono stati attivi è praticamente da quelli coevi o forse anche precedenti a Isaia fino proprio alla fine della profezia in Israele. Abbiamo anche visto che nella Gemara in realtà non c'è traccia ancora di una distinzione fra profeti posteriori, anteriori e posteriori. C'è sì un ordine che è proposto lì che più o meno sembra riflettere questa, anticipare questa suddivisione, e tuttavia in quell'ambito lì Isaia non è il primo dei profeti, di quelli che poi diventeranno i profeti posteriori, perché la Gemara aggancia il libro dei re, l'ultimo dei profeti anteriori, con Geremia, perché il libro dei re si conclude con la distruzione. Geremia è sostanzialmente un profeta vissuto al tempo della distruzione del primo santuario. Si prosegue poi con Ezechiele, che è un po' distruzione, un po' accusa e un po' consolazione. E infine Isaia, quindi in ordine assolutamente non cronologico, ma diciamo di tematico, e Isaia profeta della consolazione, cosa che in realtà, leggendo il testo di Isaia, non è del tutto evidente, forse lo è in modo preponderante nell'ultima parte del libro, sicuramente non nei primi 35 capitoli. E tuttavia c'è qualcosa in questo messaggio dei maestri che dobbiamo sottolineare, tenere presente, che alla base c'è comunque un elemento di consolazione. Che potremmo forse riassumere così. Isaia sembra quasi dire, alla fine la giustizia trionferà e la maestà divina sarà manifesta a tutti. Quanto vicino questo o lontano questo sarà nel tempo dipende da voi. Il profeta Isaia si rivolge, come tutti i profeti, si rivolge ai suoi contemporanei, alla gente che aveva intorno a sé. Noi dobbiamo quindi considerare questo aspetto quando analizziamo le sue profezie. D'altra parte dobbiamo considerare che se i maestri ci hanno poi trasmesso delle opere, delle profezie che sono rimaste nel Tanakh, sono quelle che contengono un messaggio che è rilevante per tutte quante le generazioni. Dunque, sì, c'è un contesto nel quale possiamo analizzarle, ma questo contesto va considerato per comprendere la profezia, la quale tuttavia ci lascia un messaggio rilevante. Comunque, i capitoli che non vediamo assieme nel testo, dal 2 al 5, possono essere visti come un'unica unità, dove sono particolarmente presenti rimproveri di Isaia, contro la tracotanza e contro l'ingiustizia dei potenti, contro la vanità e contro l'altezzosità. Sono temi molto, molto importanti per il profeta e in effetti temi molto attuali. Andiamoci allora a leggere il capitolo 6 e dovremo poi porci tante domande, proveremo a proporne alcune, anche in relazione a quello che abbiamo visto essere il primo capitolo di Isaia. Ma andiamo senza ulteriori indugi al testo. Il testo ci dice, riprendo come la volta scorsa la traduzione dei rabbini della collana diretta dal rabbino di Segni, nell'anno della morte del re Usia, vidi il Signore seduto su un seggio alto e elevato, e i lembi del suo abito ricoprivano il santuario. Al di sopra di lui stavano in piedi i serafini, ciascuno dei quali aveva 6 ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva le gambe, e con due volava. E l'uno rivolto all'altro proclamava: Santo, santo, santo è il Signore Zebaot, tutta la terra è piena della sua gloria. Signore Zebaot, di solito noi lo traduciamo come Signore delle schiere celesti. E le fondamenta delle soglie si scossero al suono della voce che proclamava, e la stanza si riempì di fumo. E io disse: Oimè, io sono perduto, perché essendo io impuro di labbra, i miei occhi hanno visto il Re, Signore Zebaot. Allora volò a me uno dei serafini che aveva un carbone acceso, preso di sull'altare con le molle. Recatolo poi sulla mia bocca, disse: Avendo questo toccato la tua bocca, la tua colpa è tolta, il tuo peccato è espiato. Allora udii la voce del Signore che diceva: Chi manderò? Chi andrà per noi? Ed io risposi: Eccomi pronto, manda me. Il Signore mi disse: Va e di a questo popolo: Ascoltate, ma non intenderete, vedete, ma non comprenderete. Questo popolo rende la sua mente coperta di grasso, dure di udito le sue orecchie, spalmati i suoi occhi, così che con i suoi occhi non vedrà, con le sue orecchie non udrà, con la sua mente non comprenderà, non ritornerà al bene, non sarà risanato. Io dissi: Fino a quando, Signore? Il Signore rispose: Fino a che non siano deserte le città, perché nessuno vi abiterà, le case, perché non vi sarà alcuno, e il paese resterà deserto e desolato. E il Signore allontanerà gli uomini, e grande sarà l'abbandono nel paese. E quando sarà rimasto un decimo della popolazione, tornerà ad esservi distruzione, ma avverrà quel che avviene della quercia e del terebinto, nei quali un rampollo duraturo germoglia da quella che da essi viene gettato. Il rampollo duraturo sarà come una progenie santa. Capitolo tutto sommato breve, molto intenso e c'è questo grande tema della visione divina. Ma prima ancora di questo, è evidente da qui che il capitolo che abbiamo di fronte è quello nella quale avviene l'investitura del profeta Isaia. È da qui che Isaia inizierà a profetizzare. Ci sono forse delle idee che sostengono diversamente, ma questa pare essere, diciamo, la più semplice, la più aderente al testo. E allora perché non compare al primo capitolo come ci saremmo aspettati? Bella domanda. Possiamo tentare di dare una risposta in questo modo. Come abbiamo detto prima, in Isaia il tempo gioca relativamente un fattore, perché il tempo è rilevante per il suo trascorrere rispetto all'uomo, ma rispetto a quello che poi è la divinità, potremmo dire, fra virgolette, il progetto divino, alla fine non è così rilevante. Come abbiamo detto, in realtà ci sono delle cose che succederanno comunque, quando dipende dall'uomo. Un altro modo di rispondere è il fatto che in realtà c'è qualcosa di particolare nella profezia messa al primo capitolo che fa da introduzione al testo, al libro tutto, pur non essendo la prima in termine in senso cronologico. E in questo senso abbiamo tentato un'analisi la volta scorsa dicendo che è il capitolo 1 è quello che ci dà proprio la descrizione di tanti temi che poi il profeta Isaia riprenderà durante tutto il corso del libro. E addirittura abbiamo visto l'idea di Abravanel, che questa sia stata, capitolo 1, una profezia ripetuta nell'epoca di tutti e quattro i re durante il cui regno il profeta Isaia ha operato. Dunque, l'importanza particolare della profezia messa al primo capitolo è nel fatto che è il messaggio ripetuto, è il messaggio che percorre tutta quanta l'opera del profeta Isaia, che abbiamo visto essere stata anche molto lunga in termini di anni. Dunque, per un motivo o per l'altro, il racconto dell'investitura di Isaia è posto al sesto capitolo e non al primo. Possiamo, tornando al testo, cercare di suddividere questo capitolo in parti. I testi del Tanakh non sono testi matematici, però c'è spesso una certa armonia di proporzioni nel suddividere un testo che può rivelarci qualcosa anche a proposito del suo contenuto. Allora, qui se più o meno vi fermate a metà, cioè alla fine del verso 7, vedete che c'è una prima parte in cui c'è effettivamente la visione, e poi c'è una seconda parte che inizia con il verso 8, dove c'è la missione. E in entrambe le parti c'è un intervento di Isaia, un intervento attivo che è anche un elemento per molti versi sorprendente. Allora, soffermiamoci un attimo sulla descrizione di quello che vede Isaia. Isaia vede qua un'immagine di maestà assoluta, come si addice al Signore, di santità, e un'immagine assolutamente statica. Il Signore siede sul trono, i lembi del suo vestito arrivano sulla terra, verosimilmente nel Bet HaMikdash, c'è questo collegamento fra l'alto e il basso. E tutti quanti gli gli esseri celesti sono attorno al Signore per servirlo. E tutto quanto questo quindi dà un'idea di staticità, di stabilità. E l'elemento fondamentale che viene sottolineato è quello della santità del Signore, in modo assolutamente evidente nel verso 3, dove è proprio la parola è ripetuta, santo, santo, santo è il Signore. E il Signore in qualche modo quindi distinto, distaccato, ma allo stesso tempo la sua immanenza è assolutamente percepibile, anche con il rumore che provoca, come vediamo qui nel verso 4, le fondamenta delle soglie si scossero al suono della voce che proclamava e la stanza si riempì di fumo. Dunque, ciò che il Signore fa è percepibile sulla terra. Abbiamo dunque questa immagine, ed è molto interessante tentare un confronto, perché la visione che ha Isaia del trono celeste non è l'unica. Come sappiamo, ce n'è una che per alcuni versi forse è perfino più, diciamo, più nota o sicuramente più lunga anche, è quella del profeta Ezechiele, che è all'inizio del libro di Ezechiele, Yechezkel. E inoltre la visione del trono divino l'abbiamo anche riportata nel libro dei re, nel primo libro dei re, al capitolo 22, forse questo è un po' meno noto. C'è un intervento di un profeta che si chiama Micha, che non è lo stesso Micha dei 12 profeti minori, che anche ha la visione del trono divino. E dunque è una visione, questa del trono divino, in qualche modo ricorrente, tema ricorrente, ma proprio per questo è interessante, molto interessante, analizzare le differenze. La visione che ha il profeta Micha come riferita nel libro del re è molto breve, si è lì in un contesto di guerra e il Signore viene descritto come un Signore che siede sul suo trono in modo simile a quello riportato in Isaia, e le schiere celesti che sono alla sua destra e alla sua sinistra, in qualche modo può forse corrispondere a un'immagine di guerra, come ben si adatta al contesto. Dove cerchiamo di fare un confronto un po' più approfondito è con Yechezkel. Però questo ovviamente non sarà che un assaggio. L'invito è quello di andare a leggere i primi capitoli di Yechezkel, dove la visione è riportata, e cercare di proseguire nell'analisi e nel confronto e di porsi delle domande, qualche volta anche se non troviamo risposte, nel porre o nel porsi domande già si impara molto. Allora andiamo a vedere il testo di Ezechiele, a scorrerlo per la verità. Il testo di Ezechiele è un testo che inizia così: nel 30° anno, nel 4° mese, il 5° del mese, mentre mi trovavo fra gli esuli presso il fiume Chebar, e Vani vetocha Golà, io sono nella Golà, fra gli esuli. Questo è il contesto nel quale si trova Ezechiele. Ezechiele è profeta della diaspora. Questo già ci dà un'indicazione su quanto ci accingiamo a vedere. E non posso che leggere a salti per brevità. Al verso 4 troviamo: osservai, ed ecco un vento di tempesta sopraggiungeva da settentrione, una grande nube con lingue di fuoco che si avviluppavano e che irradiavano all'intorno mirabile splendore. Dunque, Ezechiele inizia a vedere lo splendore e poi cominciano a esserci delle figure di esseri celesti che si vedono e che vengono descritte dettagliatamente, molto dettagliatamente, finché non si arriva al verso 16, dove troviamo probabilmente qualcosa che ha a che fare con ruote. Finora c'è movimento, c'è rumore, ci sono le ruote che girano. Questo è quello che dà il nome a questa visione, la visione della Merkava, del carro. C'è lo spostamento, c'è il trambusto. Al verso 24 è scritto: udì il rumore delle ali quando procedevano, era come lo scroscio di grandi masse d'acqua, come fragoroso tuono divino, come il fracasso di un esercito accampato. Vedete quanto accento c'è sul rumore. Quando si fermavano, ripiegavano le loro ali. Una voce si percepiva sopra lo strato che sovrastava le loro teste, e poi al di sopra di questo strato c'era una specie di pietra di zaffiro e un trono. Di nuovo c'è un fulgore come di Hashmal, qualcosa di abbagliante. Solo qui, al verso 27, o forse 28, inizia la visione vera e propria, diciamo, del divino, come l'aspetto dell'arcobaleno che è nella nube in giorno di pioggia, tale era l'aspetto della luminosità tutto intorno. Esso era l'aspetto dell'immagine della gloria del Signore. Osservai, mi gettai a terra e udii una voce che parlava. Con questo si conclude il capitolo 1 di Ezechiele, non si conclude la visione che prosegue anche nel capitolo 2 e nel capitolo 3. Citerò soltanto un versetto del capitolo 3 perché dobbiamo poi riprenderlo. Al versetto 12 è scritto: venni sollevato dallo Spirito divino e udii dietro di me, come in immenso fragore, proclamare benedetta la gloria del Signore da ogni luogo. Allora, vediamo il movimento, il trambusto, il rumore nella visione di Ezechiele, come contrapposta a quella statica e a quella di Isaia, che è stabile, immutabile. Okay? Normalmente questa differenza viene presentata giustamente come la differenza fra il poeta dell'esilio, Ezechiele, che vede andare via il carro divino, vede andare via la Shekinah, vede la Shekinah che ha la possibilità di muoversi. Come contrapposto a quello di Isaia, che invece è ancora lontano dall'esilio, vede il Signore stabilmente al suo posto sopra il santuario. E questo è sicuramente un aspetto. Vorrei proporre però che a fianco a questo ci sia anche l'aspetto che abbiamo già sottolineato del sottolineare da parte di Isaia la questione della santità divina. La santità divina è l'unica cosa veramente stabile, veramente fissa, ed è sottolineata anche per contrapporsi pienamente alla tracotanza umana, alla superbia umana. Vediamo se riusciamo a tornare al testo di Isaia, pare di sì. Ho citato quel versetto di Ezechiele, il versetto 12 del capitolo 3, perché anche lì si parla di gloria divina, come si parla della gloria divina al versetto 3 di Isaia. Questi due versetti, l'uno di Isaia e l'altro di Ezechiele, sono riportati entrambi nella Kedushah. I nostri maestri hanno voluto, in una delle tefillot più sacre, diciamo così, più importanti, i nostri maestri hanno voluto mettere assieme le due visioni per dire che entrambi gli aspetti possono essere presenti, quella della staticità di Isaia e quella della mobilità di Ezechiele, e entrambi parlano di gloria divina, ma come vediamo qua nel versetto di Isaia, a essere particolarmente sottolineato è la santità. Un altro aspetto molto importante è nel brano, tornando specificamente al brano di Isaia, è quello di osservare l'intervento di Isaia. Appare in contraddizione col comportamento che noi conosciamo di Mosè, ma anche di Geremia, di cercare di scappare al compito di profetizzare, mentre invece Qui Isaia non solo accetta subito, perfino si propone. Il fatto stesso che Isaia intervenga nella visione è una cosa difficilmente spiegabile, almeno in apparenza. Interviene qui 3 volte, lo vedete al verso 5, quando ha la visione e io dissi, qui però mi rendo conto che c'è una parte che stranamente manca nella traduzione e che invece è importante. Guardate. Il verso 5 dice, e io dissi, oimè, sono perduto perché essendo impuro di labbra, e il testo poi dice, Uftoch am tmes fataim anochi yosheb, e io risiedo all'interno di un popolo impuro, i miei occhi hanno visto il re Signore Sevakot. Allora, qui c'è il timore ricorrente nel Tanakh, che per un uomo è impossibile vedere la divinità e quindi avere una visione di questo tipo può portare alla morte. Però è strano che, d'accordo che ancora Isaia dica che è impuro, ma perché dire che anche il popolo in mezzo al quale egli risiede è impuro? Probabilmente, diciamo, forse è vero, ma non è particolarmente elegante. Lasciamoci un attimo questa domanda aperta, vediamo il secondo intervento di Isaia, che è quello più incredibile di tutti, dove dice, quando il Signore parla, dice, chi manderò, chi andrà per noi? Ed io risposi, dice Isaia, eccomi pronto, manda me. In assoluta contrapposizione, come abbiamo detto, ai comportamenti di altri profeti. Interviene Isaia una terza volta, una volta ascoltata la missione, dicendo, io dissi, fino a quando, Signore? Allora, iniziamo proprio dall'ultima. Quest'ultima dà conto di un'identificazione profonda che Isaia aveva con il popolo, sicché il primo intervento, dove dice in mezzo a un popolo impuro io risiedo, non può ragionevolmente essere presa come un'accusa inutile al popolo, ma quanto piuttosto per amplificare il suo sentimento di inadeguatezza che sente comunque su se stesso, a fronte di questa visione divina che sta avendo. E l'elemento importante di Isaia è qua un forte impeto di identificazione. Vede come tutte quante le creature celesti danno gloria al Signore e vuole partecipare anche lui, solo che si sente inadeguato. Qui l'impurità ha sostanzialmente un senso di inadeguatezza e per esprimere ancora più fortemente questa inadeguatezza riferisce che non solo lui è impuro, ma anche tutto quanto il popolo lo è. E probabilmente lo stesso spirito di identificazione profonda è quello che lo porta nel momento in cui sembra, per così dire, che il Signore voglia affidare una missione a qualcuno, lui vuole inserirsi in questo perché trasportato da quello che sta succedendo. Ebbene, e qual è la missione che riceve? Una missione tremenda. Al verso 9 troviamo scritto: Il Signore mi disse, vai, di a questo popolo, ascoltate, ma non intenderete, vedete, ma non comprenderete. Questo popolo rende la sua mente coperta di grasso, dure di udito le sue orecchie, spalmati i suoi occhi, così con i suoi occhi non vedrà, con le sue orecchie non udrà, con la sua mente non comprenderà. Non ritornerà al bene e non sarà risanato. Di fronte a questo incarico tremendo, Isaia, di nuovo trasportato da impeto, evidentemente risponde: Fino a quando, Signore? E il Signore rincara la dose: Fino a che non saranno deserte le città, perché nessuno vi abiterà, e il Signore allontanerà gli uomini, e grande sarà l'abbandono del paese, quando sarà rimasto un decimo della popolazione, eccetera. Fino alla fine il rampollo duraturo sarà come una progenie santa. Allora, questa visione è tremendamente drammatica. Così come drammatico è il compito del profeta, che sa già a priori di andare a fare qualcosa che non avrà nessun esito. Probabilmente qui c'è del sarcasmo. Continuate pure a fare così, ascoltate ma fate finta di non capire, vedete ma non comprendete. Rendetevi conto di quello che fate, però insomma il Signore annuncia a Isaia che non avrà successo la sua azione. E questo insegnamento importantissimo non esime Isaia dal proprio compito. Isaia è tenuto ad andare ugualmente, benché sappia che il risultato non sarà granché. E la visione è tremenda effettivamente. Guardate che Guardate qui al verso 13, quando sarà rimasto un decimo della popolazione, popolazione decimata, una visione terrificante. Peraltro è un elemento che ricorre, perlomeno nel pensiero dei maestri, anche dall'uscita dall'Egitto fu, secondo il Midrash, soltanto di un quinto della popolazione. La continuità del popolo ebraico, che è sì garantita, non è però per tutti. E qui, alla conclusione, troviamo, ma avverrà quel che avviene alla quercia, della quercia e del terebinto, nei quali un rampollo duraturo germoglia da quello che da essi viene gettato. Il rampollo duraturo sarà come una progenie santa. Troviamo qua due elementi fondamentali. Troviamo il fatto che non c'è sostituzione del vecchio, per quanto decimato, per quanto distrutto, c'è qualcosa che alla fine rimane forte, e da quello, non da qualcos'altro, da quello germoglia un rampollo duraturo. E non solo, ma così come in tutto quanto il libro di Isaia c'è l'affermazione della santità divina come eccelsa, come contrapposta alla vanità umana, alla superbia, eccetera, eccetera, c'è anche, come si conclude qua il testo, una progenie santa, c'è anche la sottolineatura della Kedushah del popolo di Israele, della santità del popolo di Israele. Le parole Kedosh Israel, santo di Israele o santità di Israele, ricorrono in Isaia assai più che in ogni altra parte del Tanakh. E questo evidentemente è un messaggio fondamentale che il profeta voleva passare o è chiamato a passare e evidentemente non solo alla sua generazione, ma anche alle generazioni successive. Alla prossima, buon proseguimento.